Io sono con te, solo sii forte e coraggioso, non devi temere. Io sono con te, solo sii forte e coraggioso.
Andiamo al studio delle profezie di capitolo 38 e 39 di Ezechiele. Siamo rimasti al versetto 7 e 8. 7 l'abbiamo studiato, continuiamo con il versetto 8. Sei pronto, Giuseppe, a spiegare tutto chiaramente?
Ma guarda, io no, ma Gesù sì. Quindi occhio su Gesù, ragazzi.
Amen.
Carta e penna, ragazzi, perché qua c'è stato un missionario una volta che insegnava uno studio biblico e ha detto: sapete come si fa a sapere chi programma di abbandonare Gesù, chi programma di non seguire Gesù, chi programma di non nutrire le pecore, chi programma di diventare Laodicea, no, insomma più o meno così. E tutti quelli che quando ascoltano gli insegnamenti biblici non prendono appunti. Uno che non prende appunti sta premeditando di fregarsene. Tu, Angel, mi sei testimone, io c'ho, ovunque vado, ho come minimo due o tre blocchetti in tasca,
sì.
Almeno due.
Sì, lo so.
Questo per appunti così, vedi, questo blocchetto c'ho cose importanti che scrivo qui. Cose
infatti ogni volta che Deborah ti compra una camicia, tu sempre chiedi, the pockets?
Sì.
Does it have pockets?
Se non c'è la tasca, se non c'è la tasca,
se non c'è la tasca,
moglie,
tu dici no, non le voglio.
E tu te la metti te la camicia senza tasche. E la tasca è la mia, diventa la mia pistola, cioè il mio blocchetto appunti,
sì,
e la,
sì,
penna.
Sì.
Vedi, questo blocchetto piccolino sta in qualunque tasca. Qui c'è appunti importantissimi che credo vengono dal Signore. E piccoli, piccolissimi, una linea, due linee, quello che mi dà. E dietro c'è tutte le scritture che sto memorizzando, sto ripassando, che non voglio. Sono lì in un posto e dico, ah, con la scrittura, e allora me la scrivo. Non mi ricordo il riferimento, però scrivo le parole e poi il riferimento lo cercherò. E poi qui c'è un altro blocchetto un po' più grande e qui metto le cose più romanzate. A posto, quindi
sì,
non
sì,
sto suonando le trombe, come sono bravo. No, è una cosa che dovete imparare. Sapete cos'è la Bibbia? Sono gli appunti di qualcuno fedele. D'accordo? Gloria, puoi aprire una finestra che prendiamo un po' d'aria fresca qui? Sennò mi addormento. Quella dell'altra stanza? Mm-hmm. Scusate un attimo, ragazzi, mentre prendete carta e penna qui.
No, adesso non ti puoi addormentare, apri tutte le finestre d'ora.
No, perché se mi addormento.
No, please.
Scusa.
Rimani sveglio, andiamo alle profezie.
Poi, fratelli, cosa dici? Questo qua vuole svegliare noi, si addormenta lui. E poi dicono, si lamentano i fratelli, Poi vanno a cercare ufficio reclami e non in cielo. Qui scrivono a Google e dicono, Google Internet, com'è questo qua? Andiamo avanti.
Ezechiele 38,
verso 8. Allora, in nome di Gesù Cristo, andiamo. Signore, aiutaci, Signore.
Stiamo parlando di Gog, che viene da Magog e che sarà seguito di un sacco di nazioni che abbiamo studiato nelle altre registrazioni. Quindi qui continuiamo. Dio parla a Gog, cioè l'anticristo.
Sì, le nazioni sono l'Etiopia, che sarebbe oggi Sudan, Eritrea, tutte quelle zone dove ci sono gli islamici, ci sono anche i cristiani, l'Etiopia, che sarebbe a sud dell'Egitto, Israele a sud di lì, seguiranno l'anticristo. Poi Ezechiele 38 dall'1 al 7 dai nomi, la Turchia, l'Iran, la Libia, e tutte le nazioni, i propri nomi, sono tutte nazioni islamiche che lo seguono, oltre naturalmente a Gomer, che è l'Europa.
Sì.
E le nazioni che vengono dall'Oriente, le vediamo in Apocalisse 16, che è lo stesso periodo di Armageddon, più o meno lì, e dice che l'Eufrate viene asciugato per far sì che gli eserciti, 200 milioni dice Apocalisse 9, un esercito di 200 milioni attraversi l'Eufrate, perché sono i re d'Oriente che vengono, cioè Cina, Pakistan, Afghanistan, Indonesia, tutti questi islamici e la Cina. L'India è un po' 50-50, perché vediamo l'India che parte. So che ci sarà una guerra atomica tra la Cina e l'India. Comunque andiamo avanti.
Ezechiele 38, verso 8.
Allora, vogliamo leggere verso 8.
Dopo molti giorni tu sarai punito. Negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada, i cui abitanti sono stati raccolti da molti popoli sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo una desolazione. Ora essi, fatti uscire di fra i popoli, abiteranno tutti al sicuro.
Ok, qui in questa scrittura c'è un sacco di profezie. Parla della punizione di Gog, l'anticristo, va bene, e dice negli ultimi anni, attenzione, qui ti dà il tempo di quando questo avviene. Quindi qui Ezechiele, nel quinto secolo avanti Cristo, Ezechiele prigioniero in Babilonia, dice questa profezia. Quindi questa è una profezia di 2500 anni fa, dice che negli ultimi anni, c'è il tempo della fine adesso, dice tu Gog verrai contro il paese.
Sottratto alla spada.
Sottratto alla
strada. Che paese è questo?
E lo dice nella stessa scrittura, leggi.
Qui abitanti sono stati raccolti da molti popoli sui monti di Israele.
Ecco, quindi dici, ti dà proprio il nome specifico.
C'è Israele?
Certo, assolutamente. Quindi cosa sta dicendo qui? Sta dicendo che Gog, l'anticristo, che sappiamo sarà seguito da Gomer Europa, dalla Cina e company dall'Oriente, dai paesi islamici dal Nord Africa e dalla Russia, va bene? Negli ultimi anni Gog, con questa coalizione di nazioni internazionali che lo sostengono, andranno sui monti di Israele. Israele è una nazione montagnosa, ovunque vai ci sono monti. C'è giusto la valle di Armageddon, che è una grande valle, che poi si chiama Israelon nelle mappe moderne. La parola Armageddon c'è solo nella Bibbia. Allora dice, tu verrai praticamente su Israele, sta dicendo qui una profezia potentissima che l'anticristo invaderà Israele. Va bene? Vuol dire che l'America a questo punto non c'è più. Va bene, infatti quando è che invade Israele? Invade Israele subito prima di Armageddon e subito dopo la distruzione di Babilonia, la prostituta, Apocalisse 17.
Dice negli ultimi anni.
Sì, non può invadere Israele finché c'è in giro l'America. Che l'America, sia perché amano Israele, perché diciamo la politica americana è dalla seconda guerra mondiale in poi è stato guidato, specialmente sul finire del XX secolo, la politica americana, il Senato e il Parlamento sono stati sempre guidati, influenzati in massima parte dalle lobby ebraiche, israeliane, i cosiddetti sionisti, e anche ebrei normali senza essere sionisti. Sionisti sono gli ebrei banchieri anticristo, gli ebrei normali sono quelli che si convertiranno. E allora che succede? Fin quando queste lobby ebraiche avranno questa influenza sul Senato e sul Parlamento, infatti nessun presidente può essere eletto senza il favore degli ebrei, i quali controllano i media, la CNN e tutti i giornali, il New York Times, va bene, sono controllati dal Partito Democratico, che è controllato dagli ebrei in massima parte, va bene. Praticamente quando fanno elezioni in America, non è, la discussione non è chi è a favore di Israele, ma la lite è chi è più a favore. E Obama ha imbrogliato tutti perché faceva finta di essere pro-Israele, invece era contro. Ha fatto finta di essere cristiano, finta di essere pro-ebraico, invece era pro-islamico contro cristiani. Ma questo qui era un diavoletto ingannatore. E va bene.
Allora dice che i monti di Israele sono stati per tanto tempo una desolazione. Questa è una profezia adempita nel fatto che gli ebrei erano dispersi in tutto il mondo?
Sì.
Israele non esisteva?
Sì, sì, esatto, è stato per tanto tempo. Quando la Bibbia dice tanto tempo, credimi, è tanto. Infatti sono 2000 anni che Israele è stata in desolazione. Nel 70 d.C. i Romani hanno distrutto il Tempio e sull'inizio del secondo secolo hanno raso al suolo Israele completamente. Tutto quello che vediamo è stato costruito dopo. Va bene, le mura di Israele di oggi non sono le mura che è costruito Neemia, sono le mura che sono state costruite dopo, come appunto io ho specificato nel grafico che ho fatto dalle 70 settimane di Daniele, che potete scaricare dal sito della radio. È una profezia potentissima. Allora sta dicendo qua, Israele è stata una desolazione per tanto tempo, esattamente qua, 2000 anni. E quindi abitata dai beduini, quattro palestinesi. I palestinesi non esistevano, esistono per ripicca contro Israele, ma lo Stato di Palestina non è mai esistito. Va bene, esistono perché gli islamici vogliono cancellare Israele, saranno cancellati loro, secondo la profezia. Va bene.
E poi dice, i cui abitanti sono stati raccolti da molti popoli, fatti uscire di fra i popoli e abiteranno tutti al sicuro.
E questa è una profezia di quando gli ebrei sono usciti da tanti popoli, cioè si chiamava l'Exodus, il nuovo esodo, cioè quelle navi cariche di ebrei, va bene, io infatti ho messo lì delle foto.
Quando?
Sono sulla radio queste foto, le ho messo sulla radio queste foto, no?
No, no.
Magari le metterai dopo.
Ok.
E è successo dopo la seconda guerra mondiale, che Hitler perseguitava gli ebrei, va bene, allora il mondo si è intenerito e allora ha deciso di dare uno stato agli ebrei, perché non avevano uno stato, sono un po' come gli armeni, va bene, e i curdi, che i turchi, la Siria e l'Iran perseguitano e non gli vogliono dare la loro terra, va bene, però gli ebrei, siccome gente intelligente che influenzano sempre dove vanno, e allora prima hanno influenzato l'impero britannico e il ministro Balfour. Dopo la prima guerra mondiale, il trattato, la proclamazione di Balfour, ha dichiarato, questo ministro britannico, che Israele avrebbe avuto uno stato, però nessuno si è mosso, c'è voluta la persecuzione di Hitler nazista e la seconda guerra mondiale, perché dopo la seconda guerra mondiale permettessero agli ebrei di andare in Israele. E quindi con la benedizione dell'impero britannico che controllava la Palestina a quei tempi, e nel maggio del 1948 David Ben-Gurion, lui ha proclamato la fondazione dello Stato di Israele, va bene, con la benedizione del presidente Truman, presidente americano, che ha riconosciuto Israele lo stesso giorno che Israele ha proclamato di essere nuova nazione. Guarda, qui c'è un giornale qui che poi metteremo sulla radio. Vuoi leggere il giornale? Zionist Proclaim
New State of Israel. Truman recognizes it and hopes for peace. Tel Aviv is bombed. Egypt orders invasion.
Capito, questo giornale praticamente è tutto qui. Aspetta che traduco. New York Times. Giornale, il primo giornale americano, il primo giornale del mondo, questo è più grande, più influente e più anticristo. Allora, cosa dice qua? Il titolo diceva alla proclamazione della fondazione dello Stato di Israele 14 maggio 1948, questo giornale riportava: gli zionisti proclamano il nuovo Stato di Israele. Truman, presidente americano, lo riconosce e spera per la pace. Il titolo finisce dicendo: Tel Aviv viene bombardata da Egitto e l'Egitto ordina l'invasione di Israele. Poi vedremo che insieme all'Egitto si unirà la Giordania e la Siria. Attacca una sorpresa Israele e perdono tutti quanti. Perché? Perché Israele è la benedizione di Dio. Qui c'è la foto, vedi le navi cariche, stracariche, che ci ricordano gli immigranti islamici che adesso vengono in Europa, e invece vanno in Israele e fondano lo Stato di Israele. Bene, qui c'è la cartina che mostra quattro cartine separate della Palestina del 46, poi il piano delle Nazioni Unite nel 47 e poi come è diventato nel 49 al 67 e come è oggi. Si vede qui Israele in giallo, vedi come Israele cresce sempre fino a diventare come oggi, perché nessuno può fermarlo. Ci sono un miliardo e mezzo di islamici nel mondo, non riescono a fermare 7 milioni di ebrei. Praticamente sono, come dire, circa, qualche matematico mi aiuti, è come dire 250 islamici per ogni ebreo, e non possono fare niente. Perché? Perché Dio insieme a te siete la maggioranza.
Amen.
Dio insieme a Davide, Davide insieme a Dio può vincere Golia. Gedeone con 300 in volontà di Dio sconfigge 100.000 midianiti di Madian. Quindi Israele, qui c'è la benedizione di Dio. Gli israeliani oggi non sono cristiani, non sono il popolo di Dio. Dio non c'ha due popoli, uno ebreo e uno cristiano, no. C'è solo un popolo, prima era l'ebraico, adesso invece era Israele, prima geografica, politica, carnale, adesso invece l'Israele spirituale, vedi Romani capitolo 2, Romani capitolo 9, ed è l'Israele cristiana, non ha due popoli, e non è questo Papa, non ha capito niente, che li chiama il popolo di Dio. I popoli di Dio non sono loro, no, il popolo di Dio, leggi Osea capitolo 1 e capitolo 2 e Isaia 50 verso 1, Dio l'ha divorziata Israele, non c'è più Israele carnale, d'accordo? Diventeranno di nuovo Israele spirituale, però quando accetteranno Gesù Cristo, e secondo Zaccaria 14, Zaccaria 12 e 14, avverrà al rapimento, e anche Apocalisse 11 verso 15 in avanti li mostra il pentimento di Israele che diventa cristiana. Andiamo avanti, va bene?
Andiamo al prossimo versetto?
Andiamo al prossimo versetto.
Verso 9, Ezechiele 38. Tu salirai, verrai come un uragano, sarai come una nuvola che ricopre il paese, tu con tutte le tue schiere e molti popoli con te.
E molti popoli con te. A questo punto, quando l'anticristo invade Israele, lui controlla il mondo, perché ha già distrutto l'America. Mm-hmm. Qui stiamo parlando dell'invasione di Armageddon, va bene, che è riportata nella profezia di Apocalisse 16, va bene, questa è la settima coppa dell'ira di Dio. Settima coppa dell'ira di Dio comprende il terremoto, la grandine che cade dal cielo del peso di 50 kg, ogni chicco di grandine 50 kg, un talento. Lo vedete in Apocalisse 16 questo. Quando Dio versa questa settima coppa, va bene, e da 16, Apocalisse va al capitolo 17, distruzione di Babilonia. Mm-hmm. Quindi cosa succede? Succede che l'anticristo entra in Armageddon. L'America si lamenta, pronta a fare una guerra. Però Dio manda un terremoto e spacca l'America in tre parti. La grande città, Apocalisse 16, si spacca in tre parti. Allora tutte le difese satellitari, antiatomiche, di rappresaglia atomica, eccetera, e le comunicazioni con i satelliti, eccetera, è interrotta perché c'è questo terremoto che spacca l'America in tre parti. Stati Uniti sto parlando.
Quindi in Apocalisse 16 parla di questo terremoto.
Sì, puoi leggerlo, guarda, leggi, vai in Apocalisse 16 e leggi.
Del sistema di difesa, quello supponiamo che è così, però non
no,
è
no,
scritto.
Ma è così. E questo è sicuro, perché un terremoto così, il sistema satellitare, atomico, le comunicazioni con i satelliti e con i sottomarini nucleari americani, con la sesta, settima flotta, tutte le flotte, le portaerei, è interrotto. Okay. Non sanno più, sono ciechi, diventano una talpa. Non sanno neanche che l'America ha subito il più grande terremoto. C'è qualcuno di Apocalisse 16? Vai alla settima coppa dell'ira di Dio,
sì,
alla finire.
Sì.
E parla di questo. Lo leggiamo nella Bibbia, è più chiaro di me, guarda, perché così che io non sbaglio. Ogni tanto sbaglio qualche parola a destra e a sinistra. Quindi è così bello, rilassante, rinfrescante, riposante. Andare alle scritture e veditela con Dio se vuoi ascoltare o no. Se non vuoi ricevere frate Giuseppe, niente di male, ma le scritture stai inocchiato, perché se non ricevi le scritture, ogni peccato contro frate Giuseppe sarà perdonato, ma attenzione ai peccati contro le scritture che non ricevi, sei nei guai neri, profondi. Dimmi.
Apocalisse 16, 18. E ci furono lampi, voci.
Sei andato alla settima coppa?
Sì. Comincio con 17.
Certo.
Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e del tempio uscì un gran voce proveniente dal trono che diceva: è fatto. E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non ne è avvenuto uno altrettanto disastroso.
Ok, il terremoto che ti parlavo prima, che spacca la grande città, cioè Babilonia, l'America. Leggilo.
19. La grande città si divise in tre parti e la città delle nazioni crollarono, e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la coppa del vino della sua ira ardente.
Ecco, allora le città crollarono. Che sta parlando? Sta parlando di Los Angeles, sta parlando di New York, di Chicago, di Miami, sta parlando di Kuwait City, hanno fatto un grattacielo in Kuwait, cioè che sono 650 metri, un'abominazione. E come fai a scendere lì se c'è un fuoco? Adesso l'Arabia Saudita dice: uè, i petrodollari ce li abbiamo anche noi. E hanno annunciato che costruiranno un grattacielo di un chilometro. E quindi il chilometro mostra quanto è lunga l'imbecillità dell'uomo. Non hanno, questi qui, basta che leggessero Genesi capitolo 11, vedi che fine fanno questi grattacieli. capisci? Infatti sto gratta cielo in Kuwait si è già incendiato due volte. Dio sta dando due avvertimenti. Io, se fossi in loro, butterei i bagagli dalla finestra e andrei giù per le scale prima che i bagagli arrivano. Ma che cosa? Non avete imparato niente dalle torri gemelle. Allora, dove eravamo, Angela?
Allora,
aiutami, che io vado a picking up daisy, come si dice in italiano. Vado a raccogliere margherite.
Torniamo al terremoto.
Devo tornare al sentiero.
Questo grande terremoto indebolisce l'America ed è per questo che l'anticristo riesce a distruggerla.
Sì, non è che indebolisce, la neutralizza. Oggi è tutto per computer. Mm-hmm. Caspita, un terremoto così che ti spacca, la grande città fu divisa in tre parti, che l'Atlantico si collega al Pacifico.
E crollano le città.
E crollano le città, il grattacielo.
Sì.
Caro mio.
Sì, sì, sì.
E il Pentagono sarà nel pentacaos. Dice... Non può più comunicare ai sottomarini atomici sparate. Niente, i sottomarini, che facciamo? Boh. Diventano come quei giapponesi che hanno continuato a combattere la guerra nelle giungle del sud-est asiatico contro gli americani, e hanno trovato dei soldati giapponesi che dopo anni che la guerra era finita ancora erano lì nelle giungle a nascondersi, tagliati fuori da tutto. Saranno una specie di cosa così, non durerà anni perché subito viene Armageddon e ciao, piazza pulita. Allora,
ed è a questo punto che l'anticristo riesce a distruggere America e anche ad entrare in Israele ad Armageddon per la grande battaglia.
Sì, allora a questo punto cosa succede? La patrocinatrice, lo sponsor di Israele, che si chiama?
L'America.
Questo qui nella Bibbia non c'è scritto America, però
si vede,
però da certe anni. Cose che nella Bibbia non ci sono, e si capisce della realtà mondiale.
Certo,
capisci, la Bibbia non c'è scritto che Putin è presidente della Russia, questo si sa dai giornali, capisci, la Bibbia non c'è scritto che l'America è la prostituta di Apocalisse 17 all'America, ma basta guardare le notizie dall'America, da dove è cominciata la grande pornografia, la grande prostituzione, la grande l'inquinamento, è tutto dall'America è cominciato, perché questi qua sono un paio di secoli che esistono. E caspita, Roma sono 2500 anni che esiste e ancora non si è mai contaminato quanto l'America. Dice, ma Roma uccidevano i cristiani. Sì, e l'America ha abortito, mi pare, da quando, dalla legge della aborto, 50 milioni di bambini hanno abortito in America, o di più. L'America, Roma non ha ucciso 50 milioni di cristiani. Dimmi, Angela.
Versetto 9 di Ezechiele 38 dice che Gog verrà come un uragano, entrerà in Israele. Però abbiamo letto sempre in Ezechiele 38 prima, nel verso 4, che hai spiegato che l'anticristo non vuole invadere Israele e Dio deve portarlo lì con uncini nelle mascelle.
Mm-hmm.
Ti tirerò fuori, te e il tuo esercito.
Sì.
Quindi allora è lui che entra come un uragano che vuole invadere, o è Dio che lo porta contro la sua volontà, o come si spiega questo?
Cioè, come io interpreto, cioè praticamente Dio costringe l'anticristo a invadere Israele. L'anticristo no, il diavolo non vuole invadere Israele. Cioè, se io ho già spiegato questa una volta, cioè perché gli uncini nella bocca,
sì.
Perché l'anticristo è una bestia.
Mm-hmm.
Apocalisse 13 è una bestia, vabbè, un dinosauro demonico ci mette, e l'anticristo mica obbedisce a Dio, allora Dio lo obbliga. Allora Dio vuole che lui invada Israele, dice in Ezechiele capitolo 38 e 39, spiega, adesso lo studieremo, forse questa settimana non abbiamo tempo, ma ci arriveremo lì, che Dio dice in Ezechiele 39 che questo avviene, Israele verrà invasa per i peccati di Israele. Come la tribolazione dell'anticristo, marchio della bestia, sarà una purificazione per la Chiesa mondiale che ha dimenticato Dio e che adora l'idolo del materialismo, così questa sarà una purificazione, una punizione contro Israele che ancora non si è pentita di aver crocifisso Gesù. Dio la perdona, ma deve pentirsi. E allora, per svegliarla, Dio, sono 2000 anni che ha mandato persecuzioni. Persecuzione cattolica, l'inquisizione spagnola, e le chiese evangeliche tedesche che seguivano Hitler a perseguitare gli ebrei, E adesso Dio, questo è l'ultima purificazione, manderà l'anticristo a invadere Israele. Lui non vuole, l'anticristo sa già che dopo quello c'è Armageddon, il lago di fuoco, lo sa. Okay. L'anticristo conosce la Bibbia, non vuole andare. Mm-hmm. E allora il Signore gli mette l'uncino nella bocca e li tira. Io ho detto una volta, questi uncini che nella bocca per trascinare l'anticristo come un uragano, che quando va, va. Ma non è che va lì con le fiorellini, va, e lui ha 200 milioni di soldati. E cosa fa? Secondo me gli uncini sono gli islamici che diranno all'anticristo di noi vogliamo Israele, e l'anticristo dice a me non mi frega niente Israele, lasciatela lì perché dopo di lì c'è il lago di fuoco, mi interessa. Ma gli islamici no, e allora noi non ti seguiamo, tu devi, okay, avevi promesso che eccetera, sì, eccetera. Sì, sì. E allora l'anticristo a malincuore va in Israele per invadere Israele, ma sa che non funzionerà la storia. Mm-hmm. Appena invade in Israele, gli islamici subito violentano le donne di Gerusalemme. Lo leggiamo in Zaccaria 14, le donne saranno violentate, perché questa è una caratteristica islamica, dovunque vanno violentano le donne, è brava gente gli islamici, quindi chi ha donne in giro nascondetele bene nelle catacombe, ragazzi. E quindi a questo punto però viene il rapimento, c'è già stato, qui siamo dopo l'ira di Dio, e viene Armageddon. Guarda, qui c'è una cartina che ho preparato qua, la puoi mettere anche questa sulla radio. Ce l'hai messa questa?
Questa sì.
Questa l'hai messa?
Sì, sì, sì.
È una cartina che mostra Magog, Gomer Europa, Magog Russia, Togarma, Turchia, Persia, Iran, Libia, che invadono Israele. Si chiama The Gog Invasion, cioè l'invasione di Gog. Questa l'hai già messa, benissimo, e poi questa settimana metteremo anche le altre, no?
Okay.
E quindi l'invasione di Gog su Israele, va bene. E allora lui entra in Israele, però l'America dice cosa stai facendo? Infatti anche cosa fa Seba e Dedan, l'Arabia Saudita, si lamentano. Le scritture seguenti, che fai? Stai invadendo. Ecco, si presenta un'altra guerra. Ripeto, Dio manda il terremoto, Apocalisse 16, abbiamo letto. Allora il terremoto è innanzitutto contro gli Stati Uniti, innanzitutto, perché vediamo che Gog non è not affected, come non è
influenzato.
Non ricevono danno, l'esercito rimane. Quindi è una maledizione sull'America. Finalmente l'America ammette quello che ha seminato. Però se il terremoto non distrugge l'America, la danneggia gravissimamente. A questo punto, perché lui riesce a attaccare l'America e distruggerla? Dice Apocalisse 17-18, in una ora, in un momento, in un attimo, dice. Perché non ha le difese satellitari grazie a cosa? Grazie al terremoto. E allora lui invade Israele, l'America dice alt, terremoto, l'anticristo subito bombarda. Ha messo quella cartina sulla radio che l'America viene distrutta lì?
Di Armageddon?
Sì, l'ha messa
lì. Non c'è una cartina, solo delle foto.
Sono sulla radio che ci sono i sottomarini che mandano i missili qua?
Mm.
Ce l'hai l'Apocalisse 18:10 sulla radio?
No, no, no.
Come non ce l'hai? Ce l'ho qua io?
Ah, sì, lo vedo adesso, sì.
No?
Sì, l'ho messo.
Ma come l'hai messa? Ma tu sei innamorata.
Non l'ho guardata bene,
c'è
questa
Angela
foto.
C'è Angela che ha la mente sulle nuvole oggi.
No.
Allora, chi legge Apocalisse 18:10? C'è una cartina che ho messo sulla radio.
Sì.
Chi legge? Delle due le...
Io non so come leggere ai, ahi, ai. Come si legge quello?
Si legge ai, ai.
Ah, ok, grazie. Allora leggo io.
Leggi tu.
Apocalisse 18:10. Ai, ai, Babilonia, la gran città, la potente città, il tuo giudizio è venuto in un momento.
Apocalisse 17:16-17.
Le 10 corna, le nazioni che hai viste, e la bestia odieranno la prostituta, la consumeranno con il fuoco.
Va bene, questo Apocalisse 17:18, va bene. Quindi dice, in un momento è venuta la distruzione. Va bene, qui c'è un profeta che alza le mani a distruggere l'America. Chi è questo profeta? Tutti i fratelli che come noi profetizzano contro il diavolo, l'anticristo, contro l'America. Perché Dio non fa niente se i suoi profeti non l'annunciano. È così sempre. Allora, torniamo a... Dove eravamo?
Verso 9 eravamo.
Verso 9. Quindi, ecco che dice, tu verrai come un uragano, sarai come una nuvola che ricopre il paese e tu con tutte le tue schiere, molti popoli con te. A questo punto America distrutta, l'anticristo dice ok, vanno a Gerusalemme. E Zaccaria 14, leggi Zaccaria 14 per cortesia.
Zaccaria 14 verso,
e devo cercarlo. Allora comincia dal primo, vai.
Zaccaria 14:1. Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te.
Allora, a chi sta parlando? A Israele, verso 2.
Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città.
Ok, verso 3.
Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatte tante volte nel giorno della battaglia.
Ok, leggi il 4 e ci fermiamo lì.
In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Olivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente, e il monte degli Olivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà della monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione.
Quindi dalle coordinate, capito? Una crepa che va da oriente a occidente, di maniera che le monti si spaccano a metà verso nord, a metà verso sud. Ieri parlavamo che il Signore sta ricreando, sta dividendo i continenti di nuovo. L'Africa si sta spaccando a metà. In Kenya c'è una crepa che spacca tutta l'Africa. Quindi è un'indicazione. Mm-hmm. Già hanno scoperto che sul Monte di Olivi, abbiamo già detto, che già c'è sta crepa che, guarda caso, divide tutto il Monte degli Olivi da oriente a occidente, di maniera che se si allargasse una metà va a nord, la metà va a sud, esattamente adempimento di questa profezia. Allora, in conclusione, perché Angela mi fa segnali e siamo arrivati alla fine, dobbiamo fermarci. In conclusione, qui dice Gesù, dice Dio, la parola, Zaccaria 14:2, radunerò le nazioni a far guerra a Gerusalemme. Cioè, questo è Gog, l'anticristo. Va bene, quindi lui raduna le nazioni, ripetiamo, le nazioni islamiche, l'Oriente, la Cina, Pakistan, eccetera, Gomer, l'Europa e la Russia, dice radunerà tutte le nazioni. Perché dice tutte se l'America è contro, Angela?
L'America non c'è più.
Non c'è più, brava. America, Babilonia, non esiste più. Non c'è più nessuno, come dice Apocalisse 13. Chi può fare guerra alla bestia? Chi può guerreggiare contro la bestia? Perché? Perché ha già vinto tutti. L'anticristo vince ogni guerra perché ha la sua saggezza satanica, e lui è un po' di tempo. E lui vince infatti con sottesfugi, con inganni, fa un trattato di 7 anni, poi lo infrange, inganna la gente. Cioè lui praticamente, il diavolo non è che sa la parola, come Hitler, fa il trattato di non aggressione con la Russia e poi l'aggredisce. Questo Hitler è un buon esempio del diavolo, dell'anticristo. Ti volevi fermare, Angela?
Sì, ci fermiamo qui, così possiamo andare ad altri soggetti.
Beh, abbiamo fatto progressi. Quante scritture abbiamo analizzato oggi?
Due
scritture. Per questo passo speriamo di finire prima del rapimento, ragazzi.
Sì.
Però è bene, spieghiamole bene, perché questa qui, insomma, Ezechiele 38-39 è una,
c'è tanto
che, non è che possiamo leggere come libro del telefono.
Uh-huh.
Sì, io l'ho letto, non ci ho capito niente, ma l'ho letto. E buonanotte. Quindi qui è la terza settimana che studiamo questo. Ci abbiamo anche finito questo capitolo, poi andiamo al 39.
Sì.
E però bisogna spiegarlo, perché sennò...
No, ma è meglio andare piano, capire bene, perché c'è tanto qui in questi due capitoli, tante informazioni, e puoi anche fare il paragone con il mondo nel quale viviamo per capire se si applica al mondo di oggi o no. Quindi è meglio andare piano, però sicuro.
Trovare, cercare riscontri sui giornali, sulle notizie attuali, quindi fare, incastrare bene, adattare bene le profezie con gli eventi mondiali,
sì.
La realpolitik.
Sì.
The real situations, va bene? E vedere se queste profezie sono campate per aria perché c'è uno sbandato chiamato frate Giuseppe che lo ha detto, o perché effettivamente è scritto nella Bibbia.
Amen.
Ed effettivamente i giornali ne parlano.
Sì, giusto.
Amen. Va bene, altrimenti diventiamo un altro predicatore da strapazzo. Quindi dobbiamo dimostrare le cose. E dimostrare le cose, Dio ci ha messo 6 giorni a creare il mondo. Non è che l'ha fatto in 2 secondi.
E poteva farlo, però ha scelto di farlo in 6 giorni.
Sì, Dio ci mette il suo tempo a creare un fiore, un bambino, un tramonto. Angela, te ci ha messo un sacco di anni a creare una moderatrice.
È difficile,
Non troppo moderato come te e Dora. Non è che siete molto moderate.
Io
però,
sono un lavoro difficile per Dio, no?
Però anche per Dio ha avuto difficoltà.
Grazie, grazie.
Vabbè, ci metto anch'io, va bene.
Fai complimenti anche tu, vedo.
Allora ci fermiamo qui. Allora
sì.
Oggi abbiamo
ci fermiamo solo con questo soggetto, però andiamo avanti con la diretta con altri soggetti, domande dai fratelli, testimonianze, richieste di preghiera e così via.
Scriveteci, fratelli, i vostri commenti su questo insegnamento, su questo messaggio, e diteci se siete contenti che stiamo andando pianino, però piano però bene. Titanic andava veloce e non è arrivata a destinazione. Capisci? La lepre correva, ma è arrivata la tartaruga. Però noi siamo un po' tartarughe quando insegniamo la Bibbia. Però perlomeno i fratellini capiscono qualcosa. Quando vanno a evangelizzare sanno spiegare le cose. D'accordo?
Amen, d'accordo.
Angela, te la parola.
Mettiamo un canto, facciamo un intervallo per ascoltare Dio ci sta chiamando alla guerra.
Chi canta?
Non lo so. Sorry.
Questo è il suo nome?
Però il canto è bellissimo.
Ok.
Soy soldati, fin y soy.